aspetto che aveva a che vedere con una, diciamo, un doppio ruolo che non si riesce bene a mettere a fuoco. Nel senso, da una parte abbiamo detto con la CECLA che dei due possibili tipi di orientamento, che sarebbero ovvero sia un orientamento attivo e un orientamento in qualche misura invece espropriato, passivo, e invece, ecco, di questi due tipi noi tendenzialmente fruiamo del secondo, nel senso che appunto la nostra capacità di organizzazione, come dire, consapevole dello spazio, quindi di agenzia, se la vogliamo chiamare così, comunque di capacità di agire lo spazio, è seriamente limitata, e questo crea delle difficoltà anche a livello di conoscenza, come abbiamo detto, nel senso che non disporre di un noto rende, come dire, non disponibile anche un ignoto, no? Perché l'ignoto è tale in rapporto col noto, è in un rapporto, diciamo, di complementarietà. Nel momento in cui non c'è nulla di noto, non c'è neanche nulla di ignoto, ma siamo in una specie di stato sospeso, fondamentalmente, che è quello appunto nel quale rischiamo di trovarci noi oggi. Dall'altra parte, invece, con Weber abbiamo detto che noi siamo responsabili della situazione. Quindi, se non siamo, come dire, in grado di agire da una parte, perché dovremmo essere responsabili dall'altra? E questa questione è piuttosto interessante perché rinvia appunto a una questione abbastanza importante di questa dinamica che mi sta, come dire, anche impegnando da un po', nel senso che nessuno di noi, se interpellato, direbbe che lui si è mai impegnato nella costruzione della realtà, no? Quindi, evidentemente, questo processo di costruzione della realtà, uno, non lo dovremmo chiamare così, ed è uno dei motivi per i quali rifuggo dal termine costruire, giusto appunto, no? Perché la costruzione implica consapevolezza, pianificazione, progetto, no? Tutta una serie di cose che, secondo me, invece non ci sono, ovvero sia il processo di creazione della realtà, quindi generazione della realtà, avviene per dinamiche delle quali noi non siamo consapevoli. Ed è quindi molto vicino, guarda un po' i casi della vita, a quanto dice Beck nell'ultimo libro, che non so se avete visto, che è questo, del quale parleremo oggi, che è La metamorfosi del mondo, no? Dice Beck, la metamorfosi del mondo avviene in modo inavvertito, impercepito, non voluto. Quindi la riflessione è questa: allora, da una parte noi non siamo consapevolmente in grado di gestire lo spazio, perché non lo conosciamo, perché non abbiamo più le competenze, perché non ci sentiamo in grado, perché non ci pare un problema, per una serie di motivi notevoli. Dall'altra, però, bene o male, siamo coinvolti a bovo, cioè dall'inizio proprio, nella creazione del mondo in cui viviamo, no? Vi ricorderete Goffman, tanto per fare un esempio che potrebbe avvicinarci a questo discorso, Goffman che dice che noi contribuiamo alla manutenzione del mondo attraverso tutta una serie di frasi, di comportamenti, di osservazioni, di suoni, no? Vi ricordate l'Ops? Quando dice Goffman, Ops, tu dici, beh, che cavolo, no, hai detto una montagna di cose in quel momento, tu non lo sai, e quello è il punto. Cioè, il punto, lo scarto, la questione, secondo me, sempre più notevole di queste dinamiche, e che più noi le guardiamo e più ci rendiamo conto che gran parte di ciò che accade, accade a nostra insaputa. Quello, no? Un po' come il famoso ministro che aveva il lattico al Colosseo e non lo sapeva. Ecco, a questo punto, per certi versi, potremmo scusarlo, perché effettivamente gran parte di quello che accade nel mondo, gran parte delle dinamiche generative del mondo, avvengono senza che noi ce ne rendiamo conto. E questa cosa è piuttosto complessa, sia da descrivere che da concettualizzare. Io me ne rendo perfettamente conto, infatti, appunto, devo dire che la lettura delle Metamorfosi è decisamente interessante da questo punto di vista, perché va in questa direzione, che lo si voglia o meno, e non solo, va in questa direzione anche tutta una serie di ragionamenti che sto facendo su Pareto, che sono anche lì piuttosto interessanti, no? Perché se voi prendete la dinamica delle derivazioni, no? Ecco, la dinamica delle derivazioni è esattamente questa, perché o diamo per scontato che siamo tutti schizofrenici, E quindi ci raccontiamo le cose pur sapendo che ce le stiamo raccontando e ci crediamo, quindi sono veramente casi da ricovero, fondamentalmente i famosi basket case dei Green Day. Oppure, evidentemente, questa cosa avviene ad un livello di inconsapevolezza tale per il quale noi riusciamo a crederci, senza essere in malafede, perché sennò veramente la questione diventa complicata, no? Allora mi chiedevo se, leggendo Beck, si potesse ragionare e accettare il suo modo di fare, che devo dire è interessante da questo punto di vista, e cercare di salvare il salvabile, ovvero sia dire sì, ci sono queste dinamiche, però queste dinamiche appunto non sono soltanto delle dinamiche che ci fregano, no? Cioè non è detto che gli effetti collaterali debbano essere soltanto effetti collaterali negativi. Grazie mille. No? Perché noi tendiamo a caricare gli effetti collaterali di toni negativi, sono sempre stati gli effetti perversi, tutto quello che ci ha mandato le cose per stracci, tutto quello che impedisce che i nostri progetti vadano a buon fine. Però evidentemente in questi effetti collaterali noi potremmo considerare invece anche delle dinamiche positive, ovvero sia potrebbero esserci una serie di conseguenze non volute, non previste, non percepite del nostro agire che vanno invece nella direzione della rigenerazione del mondo. E quindi io ecco perché mi dicevo con Sofia che il tema è quello sul quale riflettere ora, perché effettivamente ci mette a disposizione finalmente un modo per rispondere alla domanda di Weber, ovvero sia come facciamo noi a farla sta sezione finita? Perché quello che ti chiede chiunque oggi è esattamente questo, perché siccome noi siamo in questo clima di, come dire, ipervalutazione delle nostre capacità, allora la domanda è, vabbè, ok, molto bello, ma chi lo fa? C'è qualcuno, ci sono gli esperti, perché chiaramente non potremmo privarci di esperti della costruzione del mondo. E no, invece non ci sono gli esperti, e quello è il punto, no? E questo chiaramente richiede un aggiustamento di Weber, perché se vi ricordate cosa dice Weber? Dice prendere posizione consapevolmente nei confronti del mondo. E questo richiede cosa ancora? Richiede l'approccio et-et che abbiamo appena, di cui stiamo parlando da tempo, perché se entriamo in un opt-out la questione è complicata, non se ne viene fuori, perché allora o veramente c'è qualcuno che si mette a tavola e dice mo faccio il mondo e non ci risulta, no? Non mi pare che nessuno di noi abbia mai visto questa cosa, oppure nelle attività di costruzione del mondo c'è un elemento di creazione del mondo che non è evidente. Di costruzione o distruzione. Qui dobbiamo, no? Visto che parliamo del problema ambientale, la questione diventa significativa. Quindi probabilmente quello che dovremmo cominciare a mettere a fuoco è una ulteriore rivisitazione radicale del nostro ruolo nel mondo. Nel senso che appunto pare, no? Leggendo appunto Pareto, leggendo Weber, leggendo Beck, eccetera, leggendo Bateson, se riuscisse a fare, che è un altro di quei grandi autori che bisogna in qualche modo integrare in questo discorso, ma vabbè, prima o poi accadrà. Ecco, quello che noi percepiamo è chiaramente questo doppio ordine di questioni, ovvero sia che ci sono una serie di dinamiche focali, fondamentali nel mondo, delle quali noi siamo attori inconsapevoli, delle quali siamo portatori senza rendercene conto, salvo in particolari momenti, chiaramente, in particolari casi. Qualcuno è probabilmente in grado di prendere posizione consapevolmente nei confronti del mondo, e qui possiamo far rientrare tutta quella che è l'azione politica, tutto quello che è il nuovo modo di pensare l'intervento che propone lo stesso Beck e che comunque vediamo, no? I famosi movimenti grassroots, i movimenti diffusi, le generatività dei movimenti politici prima che diventino partiti, insomma, tutto questo insieme di vettori che sono comunque importanti. Però quello che dobbiamo tenere presente appunto è il fatto, e qui ci ricolleghiamo all'ecologia dell'azione moriniana, a tutta una serie di altre questioni, che il portato delle nostre azioni va terribilmente oltre la nostra capacità di percezione, no? Nella metamorfosi del mondo, Beck comincia col caso della maternità surrogata. A livello di, come dire, cambio radicale di questioni, voglio dire, il concetto di metamorfosi è in qualche misura secondo me, molto simile a quello di cambio paradigmatico di cui stiamo discutendo noi da un po'. Forse ancora più riesce a darne una sensazione di maggiore intensità e significatività, perché implica appunto non il famoso cambiamento del quale si occupano le scienze sociali, ovvero sia una diversa disposizione delle cose nell'ambito di un quadro consolidato, ma implica il cambio del quadro. Quello è il punto, no? Quindi c'è un altro mondo, che è, secondo me, uno dei motivi del disagio di oggi, no? Il fatto che non si capisca più nulla, perché stiamo cercando di capirlo con degli strumenti che non sono più adeguati, allo stesso modo esatto nel quale ci trovammo come specie umana a fine Settecento a cercare di capire un mondo che stava nascendo con i quadri del mondo feudale precedente che non erano più utili. Ecco, noi oggi più o meno siamo in una situazione di questo genere. Io aggiungerei, riprendendo quello che avete forse letto nel saggio su Eraclito, l'ultimo che ho scritto, che qui abbiamo, come dire, un sovrapporsi di cicli, nel senso che per certi versi quello che dice Osho di Eraclito è esattamente questo, ovvero sia ogni 2500 anni cambia il mondo, nel senso forte, la metamorfosi probabilmente, no? Quindi qui non è un cambiamento di paradigma come quello di fine Settecento, in cui più o meno comunque rimanevamo nello stesso set di idee e di convinzioni. Qui al momento noi stiamo verificando effettivamente l'esaurimento, se non addirittura l'avvenuta patologizzazione di quelli che sono i principi cardine del paradigma profondo. Cioè, noi oggi stiamo facendo i conti col germe della divisione, come dice da Milano nell'Espresso, no? Stavo discutendone con la collega prima. Ci sono tutti questi autori che non riescono a non vedere, no? Che si sta dividendo tutto sotto i nostri occhi, ma non vedono perché. Pensano che sia una questione ideologica, pensano che siano delle scelte tattiche di alcuni politici. Il problema non è quello. Questi politici non fanno altro che attingere a un processo che è già in atto da migliaia di anni e che ora sta pare arrivando al culmine, al termine, al momento in cui dovremmo sceglierne un altro. Quindi, come vedete, è effettivamente il caso di parlare di una metamorfosi, perché qui cambia il set generale, o dovrebbe cambiare, mica è detto che ci si riesca, perché chiaramente non c'è nessun tipo di trionfalismo nella cosa. Io prendo atto del fatto che qualcosa si sfinisce, ma poi non è detto che quello che viene dopo debba necessariamente essere positivo. Però comunque, appunto, questo momento è un cambio di paradigma molto più complesso di quelli di altri, che già dovevano essere abbastanza disastrosi di per loro. Quindi nell'ambito di questo quadro, dice Beck, il paradosso è che spesso e volentieri le peggiori conseguenze vengono dai successi e non dai fallimenti, che è già un tema che trovate in Condizione Umana, no? Spesso e volentieri. Condizione Umana ci dice che sono i successi della modernità che portano al cambiamento di scala dei programmi, dei problemi, eccetera, eccetera. E di conseguenza sono gli stessi progressi che nullificano tutto quello che è accaduto prima, fondamentalmente, perché se vi ricordate, se avete letto il libro, insomma più o meno ne abbiamo parlato, vi ricorderete che la prima fase della modernità per molti versi è una fase gestita, o perlomeno la riteniamo tale, e per molti versi lo è stata. Perché? Perché c'erano i famosi tre principi della valutazione restituisci dei soldi a qualcuno, lo indennizzi, ecco, non trovo più il termine, la valutazione, l'indennizzo e la localizzazione, che permettevano di sapere chi è che faceva le spese, diciamo, degli esperimenti, tra virgolette, della modernità e delle scelte che venivano messe in atto, che erano ragionevolmente considerabili a favore dei più, i meno che invece le subivano venivano indennizzati, e tutto più o meno, no? Con qualche piccolo sgarro, magari, insomma, ad ogni modo, comunque era gestibile. Però il problema qual è? Che il cambiamento di scala dei nostri comportamenti, vista la potenza dei nuovi mezzi tecnologici, viste le nuove convinzioni a seguito di questa potenza e di questa conoscenza, hanno fatto sì che questi progressi e questi problemi diventassero non più gestibili. Oggi i problemi globali, che sono quelli che lui indica, insomma, si possono eventualmente integrare, perché non credo che si tratti anche qui di una lista esauriente, ma insomma comunque direi che ambiente, finanza e nucleare siano già insomma abbastanza sufficienti, mettiamola così, non ci serve molto d'altro. Ah no, è terrorismo, non finanza, quindi è così con quelli. Allora ecco, se le cose stanno così, noi non abbiamo più modo di quantificare il tipo di conseguenza di ciò che accade, non sappiamo chi ne sarà interessato, perché non abbiamo più nessuna efficacia di delimitazione nazionale dei processi e degli interventi, e di conseguenza non siamo più in grado di rifondere nulla a nessuno, perché no, tutto questo insieme di certezze che si originava nella scienza, diciamo, ingenua del 1800, quindi nella convinzione di poter valutare perfettamente gli interventi, le conseguenze, no, tutto questo sistema chiuso nel quale ci si immaginava di esistere, ci si rivela sempre più invece un sistema aperto e fuori dal nostro controllo. E questo perché il sapere è andato avanti. Quello è il punto paradossale da questo. Quindi è un effetto collaterale di un qualcosa che dovrebbe essere positivo tendenzialmente.
Ma non potrebbe derivare anche dalla deresponsabilizzazione dell'oggi? Cioè, oggi le responsabilità non se le prende nessuno.
Allora, la deresponsabilizzazione che chiama in causa Sofia è interessante ed è parte del meccanismo, però non è che ne deriva. Cioè, non è che il meccanismo deriva dalla deresponsabilizzazione, bensì viceversa, perlomeno a sentire Beck in linea di massima. Poi è chiaro che abbiamo sempre dei processi, come abbiamo detto, di simultaneo coinvolgimento dei termini, quindi un po' è sempre la questione dell'uovo e della gallina. È vero che la deresponsabilizzazione, questo vorrei che fosse chiaro perché spesso vi sfugge, quella che lui chiama l'irresponsabilità organizzata, è una conseguenza del quadro cognitivo e delle aspettative verso il quadro cognitivo. Perché? Perché la scienza ingenua, la scienza di Laplace, diciamo, la scienza meccanica con la quale ci siamo arrivati fin qui, era una scienza che pretendeva di poter dare certezze, e di conseguenza le aspettative del sistema più ampio, no? E qui il discorso del paradigma è evidente, erano quelle della richiesta di certezze. No? Se vi pensate al diritto, per esempio, c'è la famosa formula oltre ogni ragionevole dubbio. Oggi, quando mai vai oltre ogni ragionevole dubbio? Non puoi. Ed è da lì che deriva il problema dell'irresponsabilità. Nel senso che questa imputabilità ovvia e certa che veniva promessa prima, oggi non sta più né in cielo né in terra, perché non c'è nessuno in grado di dirti al 100% che qualcuno sia stato colpevole. Se vi ricordate il famoso discorso di Vittorio Emanuele, siamo riusciti a dimostrare che uno, pur avendo sparato, non ha ucciso, quindi figuriamoci dove possiamo poi andare a finire dopo, no? E mica è colpa sua se il proiettile ha colpito quello, lui ha sparato. Chiaro, insomma, sono delle cose che ti lasciano un po' perplesso a volte, no? Ecco. Però se arriviamo a questi gradi di sofisma che sono intrinseci alla ragione, come abbiamo detto più volte, perché la ragione è un po' puttana, allora finché questo poteva essere in qualche modo tamponato dalle famose evidenze scientifiche, che non a caso si chiamano così, voglio dire, teniamo presente che la lingua, no, non è che capita. Quindi se tu chiami una cosa evidenza è perché vuol dire che è, cioè, più di così, no, che altro, ecco. Però noi sappiamo perfettamente che dopo tanti anni di serial, anche nel campo criminologico, che è quello più vicino ai nostri interessi, tutte queste evidenze scientifiche sono tutte falsificabili dalla prima all'ultima. Sono tutte aggirabili dalla prima all'ultima, perché puoi creare delle impronte digitali false, perché puoi prelevare dei campioni di DNA da qualche altra parte, perché puoi inquinarli, perché una volta che sei a conoscenza dei protocolli e delle procedure puoi benissimo intervenire a monte per influenzarle verso certe cose, perché sai che lasciano degli angoli ciechi, perché il mondo è molto più complesso di quello che noi ci stiamo raccontando. Quindi a questo punto il dramma, ed è questo il motivo per cui Beck parla spesso e volentieri di strumenti di altre epoche, perché la richiesta oggi di questa rassicurazione da esperto, che dovrebbe evitarci di prendere decisioni, non è più sostenibile. Però finché il sistema non ne prende atto, quello che ne consegue è un clima di responsabilità nel quale chiunque può andare dovunque e in qualche modo farla franca, perché trova l'esperto di turno che dice che lui non può essere stato. E poi comunque, voglio dire, da un punto di vista di buonsenso è un discorso, ma da un punto di vista di evidenze scientifiche, non c'è modo di dimostrare che una particolare malattia di qualcuno sia dovuta effettivamente soltanto ai frutti del lavoro di una certa industria, penso per esempio a Taranto. Per quanto sia ovvio da un punto di vista di buonsenso, da un punto di vista di opportunità, di imputabilità, eccetera, nel momento in cui io comincio a cercare l'evidenza scientifica, io sono condannato al fallimento. perché non ho modo, nessun modo di dire che la malattia di X è dovuta all'attività di B o di quello che vi pare, direttamente, o no? A meno che qualcuno non vada lì e versi delle sostanze velenose nella gola di qualcun altro, a quel punto ci siamo, ma a livello ambientale, ma come faccio a dire che non è colpa del, piuttosto dell'abbellimento di porci che sta più giù, degli scarichi delle navi che passano là davanti, dei correnti d'aria? Cioè, è ovvio che sono schemi che non sono più sostenibili perché sono sbagliati a monte. Cioè, l'idea che un qualche avvenimento possa avere una e una sola causa non sta più né in cielo né in terra. Allora, a quel punto come faccio? Devo prendere una decisione, devo dire, allora tu comunque, io giudice, io Stato, devo dire, tu comunque stai creando un ambiente nel quale ci sono delle perturbazioni significativamente riconducibili al tuo intervento e io ti devo sanzionare che poi X o Y, se siano ammalati per colpa tua, per colpa di quello, perché sono sfigati, perché hanno dei problemi genetici, per tutta una serie di altri motivi, è irrilevante. Ciò che conta è che tu stai effettivamente inquinando l'ambiente. So se è chiaro. Però, di nuovo, anche il nostro sistema giuridico da questo punto di vista è costruito su una logica che è sbagliata ed è la logica del danno personale, della responsabilità personale, dell'imputabilità personale. Tu puoi far causa per una tua problematica, non per una problematica più ampia. E a quel punto sei condannato a perdere perché nessuno è in grado di dimostrare che il tuo problema sia proprio dovuto a lui. Non so se questa cosa è chiara. Oh, quindi l'irresponsabilità organizzata nasce da questo completo, come dire, uscita di quadro delle richieste e delle possibilità. Cioè, mentre il sistema si è modernamente costruito su una richiesta di certezze sempre più spinta, perché l'idea era che il sapere sarebbe stato sempre più in grado di dire che a lui è successa una cosa per colpa di lui, ecco, invece il sapere in questione è diventato un sapere che dice allora è stata colpa di lui, di quello, di quell'altro, di sopra e di sotto, e tu a questo punto come fai a rimanere ancorato a quelle aspettative precedenti? Questo è il dramma. Oltretutto, chiaramente dobbiamo anche considerare, e questo è uno di quei discorsi appunto che cominciano ad essere un attimo più complessi, che noi di fatto, attraverso il modo con cui abbiamo costruito la nostra idea della costruzione del mondo, ci siamo orientati sempre di più verso una deresponsabilizzazione, che non è questa deresponsabilizzazione specifica del non è colpa mia, ma è in qualche misura una ricerca di processi che ci permettessero di non dover prendere posizione. Tornando a Weber, no? Weber dice noi dobbiamo prendere consapevolmente posizione. Ecco, quel prendere consapevolmente posizione è quello che vi dicevo prima. Allora, se tu stai inquinando, fine, non mi interessa che poi hai fatto male a lui, hai fatto male a quell'altro, hai sterminato una famiglia o no. Non è lì il punto. Il punto è che tu stai inquinando. Che tu stai comunque scaricando su altri, che non sono definibili specificatamente, delle conseguenze delle tue azioni che sai perfettamente essere così. E qui chiaramente entra in gioco anche tutto il discorso che credo abbiamo già fatto sul sapere quali sono le conseguenze di ciò che fai, perché come per esempio l'amianto, io sono perfettamente d'accordo su tutto quello che volete, ma andare ora a chieder conto a qualcuno di aver avvelenato con l'amianto persone quando nessuno sapeva che l'amianto fosse un veleno, non sta né in cielo né in terra. Dopo sì, però tu devi arrivare al momento in cui si dimostra che l'amianto è un fattore cancerogeno di una potenza spaventosa e a quel punto se tu continui allora sei imputabile. Ma tutti gli anni prima nei quali tutti erano entusiasti dell'Eternit e nessuno ci trovava niente da ridire, ma con che criteri te l'aveva appiaccato qualcuno? Puoi fare un indennizzo pubblico, ma non puoi imputare qualcuno dalla colpa del fatto che non sapeva, perché non lo sapeva nessuno. Non è che lui non abbia avuto informazioni, lui non abbia, come dire, abbia taciuto delle informazioni, ok. Lui sapeva quello che sapevano tutti. Quindi come fai a piattela con lui? Quindi come vedete ci sono tutta una serie di questioni sull'imputabilità, le cose, le conseguenze, eccetera, che sono ampie. Però noi a questo punto sappiamo anche, al di là dello specifico, che in qualche misura l'idea stessa al fondamento della rivoluzione scientifica, quindi l'idea di realtà oggettiva, l'idea di processi oggettivamente definibili e giudicabili, è un'idea che fondamentalmente serve sia alla ricerca del fondamentum in concursum di cui abbiamo parlato, per ossia questa nostra necessità di una ricerca di fondamenta esistenziali, essenziali, oserei dire, fisiche, filosofiche, scusatemi, ma anche ad un non dover noi prendere posizione. Perché se la realtà è oggettiva e in essi sono causali e dimostrabili, io non ho nulla da giudicare, devo semplicemente prendere atto, le cose stanno così e quindi è colpa tua. Non so se è chiara questa cosa. Quindi, per molti versi, la realtà oggettiva stessa, l'intera manovra di oggettivizzazione della realtà è una manovra di deresponsabilizzazione, è un modo di lavarsene le mani, è un modo per dire, io non c'entro niente. No, le cose succedono, ma succedono per colpa di meccaniche e dinamiche delle quali sono sì e no a conoscenza, sono in grado di intervenirvi ma fino a un certo punto, comunque sono in grado di leggerne le conseguenze e quindi non so io cattivo che denuncio o condanno te, ma è proprio una questione oggettiva. No? E questo è un movimento che noi vediamo in atto non solo nella questione dell'ambiente, no? Per il quale appunto l'ambiente è, come dire, sta là, e quindi che gli vuoi fare, insomma, dai, è grande, no? Queste cose che diciamo. Ma lo vediamo perfettamente in atto anche appunto in campo politico, no? Queste continue cabine di regia di esperti. Voglio dire, cos'altro sono le cabine di regia degli esperti se non un modo per o mascherare l'intervento politico o non effettuare un intervento politico? Non è l'esperto che è in grado di decidere se tu vuoi o meno che un certo tipo di attività avvenga. Perché tu troverai esperti che ti diranno sicuramente che non può far altro che avvenire e altri che ti diranno sicuramente che non è il caso che avvenga. Quindi, no, attualmente abbiamo annullato tutto questo movimento di deresponsabilizzazione e ci troviamo inceppati. Però il problema dell'attività politica è che l'attività politica deve giudicare a prescindere da queste questioni. Uno, perché come dicono tutti gli scienziati, non so se vi ricordate il nostro collega del CNR, la scienza è temporanea. Quello che oggi è evidenza scientifica, domani potrebbe essere una balla colossale, vedi là l'Eternit, che è esattamente il discorso, no? Era perfetto fino a un momento in cui non lo è stato più. Allora come faccio io a prendere delle decisioni strategiche? No? Se vogliamo risparmiarci il tattico, sul tattico ci potremmo anche stare, ma strategico, ovvero sia di indirizzo della mia vita associata sulla base di dati di gente che non è in grado di assicurarmi nulla, a proposito, né dovrebbe farlo perché non è il suo compito. No, noi invece deleghiamo, chiediamo al virologo, chiediamo all'infettivologo, chiediamo al veterinario, chiediamo a chiunque che dovremmo fare. No, ci sono quelli che dovrebbero decidere, ci sono quelli che avremmo messo lì apposta, vi ricordo, più o meno, insomma, però è chiaro che il problema, come vedete, diventa un problema di intero sistema. Perché appunto sono tutti i processi democratici che in qualche modo risentono di questo discorso. E perché ne risentono i processi democratici? Ne risentono perché anche loro sono costruiti sulla ipotesi di fondo della modernità, ovvero sia che l'uomo agisca sempre e costantemente sapendo quello che fa. Non so se vedete la questione. Cioè in tutto il nostro aver costruito le fondamenta, le istituzioni della modernità, noi abbiamo sempre ragionato sull'ipotesi weberiana, no? Non a caso, che l'uomo volesse prendere posizione consapevolmente nei confronti del mondo e che questo esaurisse il suo campo d'azione, cioè che l'azione umana fosse quella, l'azione razionale, manco a dirlo, perché, chiaramente. Ma noi stiamo scoprendo da anni che l'azione è ben altro che la sola azione razionale. No, perché Pareto è fondamentale da questo punto di vista? Perché Pareto, pur essendo un fissato, diciamo, per certi versi, un partigiano sfegatato dell'azione razionale, cosa constata? Che non ci sono le azioni razionali. L'8%, il 9%, sono poche. No? Sono quelle il residuo, non il paradosso di Pareto. È lì che lui chiama residui delle cose che a livello numerico non possono essere chiamate residui. No, se i residui sono responsabili del 92% dell'azione, allora il residuo sono gli altri 8, perché se no non tornano i conti in qualche misura. Ecco, è chiaro che lì c'era un intento evidentemente polemico, ideologico, quello che volete, però il punto centrale della questione, togliendo tutta questa incastellatura, è che perfino uno che è un patito assoluto dell'azione logica e razionale vede che non c'è. Quindi io come faccio a ragionare del mondo credendo che questo mondo sia sempre fatto in modo logico e razionale quando non può essere? so se mi spiego. Allora a questo punto che devo fare io? O in qualche modo invoco, no? L'inconsapevolezza e l'incapacità di intendere e di volere, oppure devo cominciare a complicarmi un attimo la vita e rendermi conto appunto di questo intreccio, no? Di conseguenze, di inerenze, di processi che avvengono sopra altri processi in modo che non si notino e che io tendenzialmente di mio faccio tutto il possibile per non notare, perché le derivazioni poi sono queste, no? A un certo punto non posso dirti che cioè già il momento in cui io dico la realtà oggettiva è stata concepita per chiamarmi fuori dalla responsabilità, sto già facendo un tentativo di disvelamento di derivazione, perché la derivazione, la realtà oggettiva come racconto è una perfetta derivazione, no? Segue tutta una serie di crismi razionali eccetera eccetera, però cosa nasconde? Nasconde appunto il fatto che io non voglio mettermi in mezzo, non ci voglio stare qui, no? Il famoso ascetismo intramondano, in qualche modo il disprezzo per il mondo, tutta una serie di processi che conosciamo bene ma dei quali non c'è quasi nessuno che può chiamarsi titolare consapevole, voglio dire, questo è il punto, capite? Quindi noi siamo in qualche misura costantemente impigliati in una serie di attività delle quali siamo consapevoli fino a un certo punto, delle quali arriviamo fino a un certo punto a comprendere la complessità anche quando lo facciamo, ma che poi in ultima analisi ci sfuggono. No. Che cosa dice Beck della maternità, giustamente? Dice che la maternità nasce come desiderio da parte di alcuni di risolvere un problema di altri in un quadro dato. Inizialmente c'è gente che non è in grado di avere figli e gli scienziati dicono vabbè, risolviamo questo loro problema, senza immaginare minimamente che questo avrebbe scardinato radicalmente tutto il contesto. Perché poi, dopodiché, una volta che esiste il modo, perché non devono accedervi anche altri che allo stato delle cose in cui si è deciso ciò che stavi facendo non erano manco lontanamente contemplati? Perché dobbiamo limitare la famiglia canonica sancita dalle leggi, dalle tradizioni, eccetera, dalle convenzioni e dai valori, questo discorso, quando questo discorso diventa poi intestabile a chiunque? E come faccio io a impedire che questo accada all'interno di legislazioni nazionali che non controllano più nulla? Perché quello che io faccio a questo punto lo posso fare in stati che hanno altre legislazioni, in stati che non hanno legislazioni, lo posso fare in modo clandestino, lo posso fare come... cioè, capite? Quindi il gesto iniziale è un gesto perfettamente inserito all'interno del contesto, è un gesto che porta allo sconquassamento del contesto senza che nessuno lo voglia. Non è che loro hanno fatto questa tecnologia per dire mo finalmente liberiamo tutta la possibilità riproduttiva del pianeta e creiamo nuove categorie, nuove figure, perché c'è il padre biologico, il padre volontario, quello che vorrebbe, il padre poi legale, non si capisce chi dovrebbe essere responsabile per chi in casi complicati, no? Voglio dire, muore la famiglia che ha commissionato la madre che è surrogata a un incidente d'auto, questa rimane con figlio che di chi è? Cioè, sono cose un po' complicate se le cominciamo a esaminare nello specifico, eppure sono lì. No? E ci costringono a rivedere tutti i quadri, perché a quel punto di chi è la responsabilità di questa vita che sta nascendo? Non so se è chiaro. I materiali genetici, già il fatto che appunto, come vedete, tu debba poi parlare di materiali genetici dal mio punto di vista è un disastro valoriale, però io purtroppo temo di essere ancora ancorato a una serie di ragionamenti antichi e quindi ogni tanto me ne faccio carico, però parlare di materiali genetici implica necessariamente un rivedere radicalmente tutto il discorso. Che quando mai c'era venuto in mente che potesse esistere un materiale genetico? Il figlio era il coronamento di una storia d'amore. Fine. Ecco, prego, fammi vedere come facciamo a rimanere col figlio che è il coronamento di una storia d'amore adesso. Perché inevitabilmente tu comunque ottieni dei risultati che vanno ben oltre quello che tu volevi, perché comunque questo figlio è nato dentro un altro o un'altra, e quello non è che c'entra niente, perché sono processi, comunque processi importanti. Non è casuale che in tutte le culture il mettere al mondo, il assicurare continuità alla specie sia qualcosa che va oltre la meccanica. Noi l'abbiamo fatto diventare meccanica perché siamo in grado di fare questo. L'unica cosa che sappiamo fare è adottare uno sguardo cattivo sul mondo e rendere le cose proprio così trivialmente banali, Però ormai dobbiamo farci i conti, questa cosa genera una serie di posizioni eticamente, di diritto, di etica, di partecipazione, che non finiscono più. Dove è nato uno che nasce in provetta? Come faccio a applicargli lo ius sanguinis, lo ius soli, di quale tipo di stato fa parte? Cioè, sono questioni non secondarie. Sono questioni che mettono in crisi tutto quello che c'era prima in modo che non era stato voluto da nessuno. Questo è il punto. Capite? È tutto lì. Non c'è un'intenzionalità. Ecco perché di nuovo torno sulla faccenda del complotto, no? Che sembra che ci siano sempre quelli che sanno le cose. Ma come fai a sapere cose di questo genere? Come fai a immaginare anche lontanamente, quando cominci questa dinamica, cosa porterà? Adesso è ovvio, ma figuratevi quando è cominciata, se uno poteva immaginare che ci sarebbe stata la madre che s'affittava per poter fare in modo che tu, LGBT o meno, o singolo, quello che è, con le manie di protagonismo e la volontà di continuare a rimanere immortale attraverso... Ma quando mai? Non era pensabile, infatti non ha pensato nessuno. Poi è che è semplicemente accaduto quello che dice appunto Beck, no? Le cose accadono. E sono le pratiche che stanno scardinando radicalmente il mondo. E il mondo ci si rivela appunto come non più, no, quello che dice Beck qui nelle Metamorfosi è esattamente questo, non più un posto dove la logica nazionale abbia senso. Il problema è che tutto quanto ciò che abbiamo costruito, ed era oltretutto un addendum a quello che vi ho appena detto, è che ragionava in termini di logica nazionale. Cioè tutta la modernità implica azioni razionali consapevoli da parte di cittadini impegnati su un territorio, in modo che il loro agire e le loro politiche rimangano principalmente focalizzate e insistenti su quel territorio. Noi oggi siamo costantemente in mano a processi che avvengono a prescindere dai territori. L'ambiente è esattamente la stessa cosa, io posso essere virtuoso quanto voglio, ma se sono circondato da gente che non lo è, il mio ambiente andrà a puttane esattamente come il loro. Quindi a che serve una legislazione nazionale se non mi metto d'accordo con tutti gli altri? Questo è il punto, il problema della scala, il problema del processo è che supera in modo irrevocabile qualunque tipo di pretesa di controllo che possano esercitare gli Stati-Nazioni, anche più grandi. Non è un problema di dimensioni, è semplicemente un problema del riconoscere che al momento noi siamo da un'altra parte. Bisogna ragionare in termini, Beck propone le classi di rischio, le aree di rischio, tutta una serie di questioni che hanno a che vedere appunto con l'altra faccia della medaglia rispetto a quello che ci siamo detti finora, no? Abbiamo detto adesso gli effetti collaterali possono avere delle conseguenze positive e nella fattispecie qui invece dobbiamo cominciare a considerare le conseguenze negative di quelli che sono i successi. Quindi finora noi ragioniamo, e questo credo lo vediate tutti, in termini di distribuzione di beni. Beck dice sarà ora che cominciamo a ragionare in termini di distribuzione di mali, perché sono i mali il problema oggi, ovvero sia il fatto che spesso e volentieri coloro che subiscono le conseguenze di certe azioni non hanno assolutamente voce in capitolo né nella loro decisione né nella loro scelta né nella loro adozione o meno. E qui per esempio il problema dell'Ilva di Taranto torna perfettamente, no? O i problemi per la deforestazione delle stati scandinavi, che chiaramente appunto stanno attenti all'ambiente da sempre, cioè hanno le foreste disastrate perché ci sono tutti quelli intorno che fanno una festa di gas velenosi e via discorrendo. Quindi il problema è lì ed è uno dei problemi che è alla base per molti versi della nostra impostazione del mondo, no? Il discorso dell'esternalizzazione è esattamente questo, ovvero sì, io non sono responsabile di quello che accade, no? Oltre ciò che riesco a controllare, perché se è una fabbrica che inquina, fare dei conti con la questione, è un prezzo che deve pagare tutta la comunità. Per quale motivo? Perché il fatto che Bolsonaro voglia deforestare l'Amazzonia è un problema suo? Non è un problema suo, perché ce respiro anch'io con l'ossigeno dell'Amazzonia. Non so se la cosa è chiara. Continuare a invocare la sovranità nazionale per scelte che non sono nazionali non è più possibile. E sarebbe ora che cominciassimo a entrare nell'ottica, perché gli equilibri del pianeta sono dovuti a aree particolari che per questo non sono più limitabili alla gestione di quello che sta lì, no? Dovrebbero essere gestite in qualche altro modo. le calotte polari, le grandi aree forestali, i deserti, una serie di luoghi ormai sono ben oltre la possibilità di un intervento localizzato, sono agenti o comunque componenti di un quadro globale che deve essere tutelato a prescindere dagli interessi anche nazionali. Io sono d'accordo che hanno fame, vogliono gli alberi, vogliono fare, ci sono le grandi aziende e tutti questi, ma chi se ne strafrega? Scusatemi, a un certo punto troveranno, dovrebbero trovare un altro modo, a parte poi tutte le varie questioni dei genocidi, insomma tutte quelle cose ulteriori che in qualche misura dovrebbero fare in modo che ciò non avvenga. Però è ovvio che il problema non è più su una scala nazionale, come d'altronde no, l'ex, si spera, presidente degli Stati Uniti, col fatto che lui può adottare le politiche e può andare via dai vari trattati come se fosse un problema solo suo. Non è un problema solo tuo quando tu sei una delle principali fonti di inquinamento del pianeta. Non puoi più nasconderti dietro lo Stato, dietro la questione degli interessi nazionali e delle tue capacità di gestione, perché le tue azioni vanno oltre. Se ci pensate, è lo stesso problema che abbiamo visto su un'altra scala per l'impronta ecologica. Se io consumo più risorse di quelle che ho, paghiamo tutti, non è più un problema solo mio. Non lo posso descrivere in termini nazionali. Ok, facciamo un piccolo break che ammazzate, mi sembra che già quest'oggi stiamo andando forte così. Domanda, grazie per porla perché mi permette di, come dire, sfumare un po' le questioni, nel senso che la nostra cultura religiosa è una cultura religiosa dove, come nella gran parte delle culture, ci sono svariati orientamenti, no? Nel senso che sì, c'è il racconto della Genesi, che evidentemente, no? Appunto, ci dà le chiavi del condominio, dice fate un po' quello che cazzo vi pare, in sintesi, però poi c'è anche San Francesco. E non è un caso che il Papa abbia scelto come nome Francesco, oggettivamente, perché è lui che adesso è uscito con quest'altro, ricominciamo a sognare, che no, è un altro bell'invito nell'utilizzo dei termini e anche semplicemente nell'esortazione, vuol dire recuperiamo tutta una sfera di capacità immaginale, capacità di desiderare, insomma, è piuttosto in linea nella gran parte delle manifestazioni con quello che diciamo il Papa, il che non è che mi dispiace, evidentemente. Però appunto nel 2015 se ne uscì proprio con Laudato Si, se non sbaglio, che è un libro sulla crisi ambientale. Quindi evidentemente segna una presa di consapevolezza che ovviamente non so quanto potrà poi, come dire, retroagire sui fondamenti della dottrina, perché comunque le scritture sono quelle, non è che c'è molto da girarci intorno, insomma, al di là di una serie di possibili interpretazioni, il valore simbolico, il valore mitico del discorso, del nostro discorso fondativo è esattamente quello che poi esita nella situazione in cui siamo oggi. Quindi probabilmente una presa di consapevolezza c'è, ma non possiamo pretendere che arrivi fino a una revisione radicale di quello che è scritto, perché mi sembrerebbe improbabile. Quello che bisogna registrare invece è questo, ovvero sia che per fortuna, e questo è un tratto positivo che va messo in luce il più possibile, non c'è nulla di monolitico, cioè in qualunque tipo di cultura, per quanto questa possa essere orientata verso certi ideali, verso certe come dire, verso certi perseguimenti, eccetera, eccetera, ci sono comunque altri che portano sensibilità diverse. E questo nella nostra cultura si è visto un sacco di volte. Ora sarebbe bello riuscire a fare un corso nel quale mettiamo in luce tutti i vari momenti culturalmente rilevanti dei quali non abbiamo idea che hanno segnato gli snodi, perché ce ne sono tanti. Noi abbiamo messo in luce la riforma, abbiamo messo in luce le varie rivoluzioni, però ci sono stati dei passaggi nella dottrina religiosa che hanno segnato questo discorso, ci sono stati dei momenti nell'arte della medicina, nella ricerca, nella filosofia, ce ne sono stati una carrettata di punti nei quali avremmo potuto fare altro. Poi, purtroppo, in accordo con quello che è il paradigma profondo, guarda caso, quelle posizioni che si sono poi affermate, sono diventate dominanti, sono quasi sempre quelle più in linea col paradigma, il che non è particolarmente strano. Però il fatto che ci siano state discussioni, che ci siano stati conflitti, che ci siano state possibilità di cambiamento, implica il fatto che si possa, no? Consapevolmente o meno, scegliere delle opzioni che non sono più quelle che in qualche misura conseguirebbero a tutto il nostro sviluppo culturale. Perciò, insomma, credo che questo possa essere forse uno di quei momenti. Non so se la risposta è
Sì, no, questo sì,
soddisfacente.
condivido ovviamente, anche perché un cambio totale implicherebbe anche il fatto di contraddire profondamente quello che è. Perché se partiamo dall'idea che in principio fu il verbo, cioè tagliano già, viene tagliato già fuori tutto quel processo di conoscenza di cui abbiamo parlato noi, quindi
Lo
tagliano
so.
fuori a gran parte.
Infatti.
Però è pure vero che dall'altra parte, ricollegandomi al discorso che ha fatto Sofia sul continuum, esiste tra Weber, Eraclito e quindi anche il trascendente. Cioè, se è vero che il trascendente prova ad affacciarsi oltre la sezione finita, dall'altra parte questa sezione finita la riduce notevolmente, togliendo appunto quella gran parte del processo di conoscenza in questa maniera.
Dunque, allora, il trascendente, sì, nel senso che il trascendente è in effetti un'aspirazione alla realtà, no? In qualche misura è quello che vorrebbe andare oltre, cioè più o meno, poi lì bisogna sfumarla, no? Però se noi riprendiamo il discorso simmeliano su religione e religiosità, vediamo che la questione è anche lì più complessa, nel senso che è vero che la religione dovrebbe occuparsi del trascendente, però non è detto che lo faccia, nel senso che... Diciamo che ogni religione in qualche misura è un racconto fondante di un mondo, chiaramente. E quindi il nostro mondo si trova fortemente influenzato da questa serie di questioni. Tra l'altro vi faccio presente che nei termini del processo eracliteo già tutta la questione della creazione è sbagliata. No, perché la questione della creazione cosa dice di fatto? Dice che c'è stato un atto creativo che è durato 7 giorni, dopodiché basta. Dopodiché quello che c'è, c'è. Non è che accadono altre cose, non è che vengono fatte modifiche, cioè è un fondamento di, appunto, diciamo, una ricerca di fondamento, assoluta il racconto della questione. E che chiaramente è un discorso che se lo prendi come fondamento della tua prospettiva sul mondo, porta a una serie di opzioni che tu eserciti, chiaramente, no? Se il mondo è quello che è, io non faccio altro che studiarlo perché poi lo scopro, lo capisco e ho risolto. Ci siamo. Rispetto a quello che abbiamo fatto, no? E il punto è che il mondo non è quello che è, non è fatto in 7 giorni e poi fermo, il mondo continua a divenire costantemente e se io non riesco a trovare un modo per seguire questo divenire ed inserirmici perché ne sono parte anch'io, chiaramente ho delle difficoltà a, no? Localizzarmici. Dopodiché, la ricerca del trascendente, appunto, è un atteggiamento umano che probabilmente è una costante antropologica, come diceva Simmel, esattamente per il nostro essere in una sezione finita. E per il nostro sentire in qualche modo, a qualche livello, da qualche parte, che non è tutto qui, che è quello che viene detto in quasi tutti i film, tutte le commedie, i film teen, tutto quello che ti viene, ma può essere che la realtà sia solo questa. No, non è solo questa, c'è ben altro, però appunto bisogna in qualche misura, no, ricordarsene e cercare di arrivare a questo contatto col trascendente attraverso ciò che ci viene messo a disposizione. La religione non è il solo strumento né il più efficace attualmente, perché la religione, nonostante appunto Papa Bergoglio e tutto il resto, è comunque oramai da tempo un sistema di gestione del potere, di gestione delle masse, di amministrazione di ricchezze immense, ma che col trascendente non c'ha granché a che fare. Insomma, io ancora mi ricordo una vignetta di Cuore, se non sbaglio, era il male, uno dei due, che c'era Papa Wojtyła con una vestaglia di raso, un cocktail in mano, che guardava per aria e faceva: ma se ci fosse? E poi sotto, ma cosa vado a pensare? Questa è rimasta assolutamente nella mia memoria satirica perché era geniale proprio. E comunque l'idea era quella, insomma, non... la religione oggi è uno degli strumenti con i quali puoi tentare di risolvere la tua aspirazione a trascendente, ma non è senz'altro il solo, né il più efficace effettivamente al momento, salvo alcune forme religiose sulle quali si può discutere, ma poi andiamo a finire clamorosamente fuori dal nostro orientamento di studi e quindi lasciamo perdere per il momento. Ok, allora, dette queste varie cose come
Posso
dire,
fare una domanda?
sì, prego.
Dato che stavamo parlando un attimo di religione, io ho una domanda perché non so se ho ben capito. Il discorso che avevamo fatto qualche lezione fa su Parmenide, no? Il quale sostiene che ciò che non vedo non esiste, quindi non posso pensarlo. Però in realtà noi sappiamo che io posso pensare qualcosa che non esiste, quindi l'irreale.
Però nel momento in cui io penso l'irreale, questo diventa reale, giusto?
Sì.
Però
Almeno in parte, chiaramente.
se io prendo Dio, ad esempio, no? Che è un qualcosa che non vedo, quindi in teoria non esiste, però se lo penso, quindi penso lui che è reale, diventa reale? Cioè io non
Beh, dunque, la
capisco.
questione del bisogna appunto sfumare il discorso, nel senso che quello che dice Finck è che c'è comunque un nucleo di realtà al momento della formulazione dell'irreale. Perché comunque assume una qualche esistenza, no? Il fatto stesso che io ne parli in qualche modo lo rende in parte reale. Poi questo però chiaramente non vuol dire che ci sia Dio, ma poi qui cominciano ad essere dinamiche sulle quali, come dire, con questi strumenti non investighiamo granché bene, insomma. È chiaro che nella gran parte dei casi, soprattutto anche Simmel, noi ci preoccupiamo di quello che può essere per noi l'idea di Dio, che poi Dio ci sia o meno, come dire, esula, no? Perché si tratta del famoso atto di fede, quindi non lo possiamo in alcun modo sostenere. Quello che diciamo che il problema della divinità in questo discorso si articola su diverse fasi, no? Fondamentalmente, nell'ottica di Finck, che io trovo abbastanza condivisibile, è il fatto che appunto per noi Dio è diventato una specie di confine invalicabile del pensiero. E quindi ci ha occluso la possibilità di considerare alternative ulteriori, costringendoci all'interno di una serie di dinamiche che, come dicevamo prima, anche con le scritture, anche con questo tipo di Dio particolare al quale abbiamo dedicato la nostra convinzione, che guarda caso ha tutte le caratteristiche del paradigma, sto Dio se vogliamo, quindi come vedi c'è una serie di cose. Chiaramente Marx diceva che sono dei feticci che ci costruiamo per poi poterci fare cose, eccetera, quindi insomma è chiaro che lì si può eventualmente articolare in modo molto più sofisticato volendo, però il punto a monte del quale non si parla mai è esattamente questo, ovvero sia che l'idea che Dio sia il termine ultimo è nostra, ma non sta scritta da nessuna parte, nel senso che nelle altre grandi religioni non è così, no? Per esempio la molteplicità degli dei indù, il fatto che appunto il mondo sia descritto in modo molto più coerente con quello che sappiamo oggi di fisica quantistica di quanto non abbiamo fatto noi nei Vedanta, in tutte le varie scritture sacre indù. È qualcosa col quale bisognerebbe fare i conti, no? Nel senso che appunto la loro visione della divinità è una visione molto più simile a quella eraclitea che non a quella che poi deriva da Parmenide, perché come abbiamo detto Parmenide poi è in qualche modo l'ispiratore del motore immobile, no? L'ispiratore del fondamento, cioè tutte queste cose si sovrappongono e si integrano in modo estremamente efficace e convincente quando cominci ad analizzarle in quest'ottica. Quindi quel tipo di Dio lì è il tipo di una visione appunto stabile, di una visione consolidata, di una visione immobile, non a caso, che è anche coerente col tipo di creazione, anche coerente col tipo di immaginazione. È perfettamente quello che noi abbiamo cercato lungo gli anni, in un modo o nell'altro. Ora purtroppo ci rendiamo conto che questa cosa non regge né da un punto di vista squisitamente teologico né da un punto di vista di dimostrazioni, o di conseguenze di quelle che sono appunto di conseguenze gnoseologiche di quelli che sono questi assunti, perché il mondo è completamente diverso da come ce lo siamo raccontati. Però è anche ovvio che nel 2000 anni fa non è che potessimo pensare di avere tutte queste idee, tutte queste cognizioni e queste capacità di smentire, quindi appunto bisogna cercare di fare quel famoso sforzo immaginativo di cui parla Vico, per cui ci si deve rimettere, no? Nei panni più o meno di quelli che erano al periodo in quel tempo e che pensavano in qualche modo con altre evidenze, con altri problemi, con altri impatti, con tutta una serie di questioni, chiaramente. Certo, è ovvio che se prendiamo appunto Eraclito ci rendiamo conto che comunque erano cose pensabilissime anche 2000 anni fa. Noi non l'abbiamo fatto, ecco, questo è un po'.
C'è stato, no, anche utile sempre per quel discorso dell'attribuzione di senso al mondo, no? Cioè, comunque utilizzare Dio come lente finale ci
Ah,
fa, c'è
certo.
sempre il discorso della deresponsabilizzazione, cioè, non so se mi sono spiegata, nel senso, c'è lui come ente che dà senso al mondo, ci distacchiamo sempre per quella spaltum, quindi io sono distaccato dal mondo, non mi assumo le responsabilità che riguardano quel mondo lì.
Esatto, tant'è che, come dire, le vie del Signore sono infinite e quindi, no? Ritorna abbastanza bene come discorso, chiaramente. Mi era venuta in mente una cosa mentre parlavi, ma mi sa che me la sono persa. Vabbè, probabilmente tornerà.
Professore, scusi una domanda, ma ad
Dimmi.
esempio il concetto astratto di morte, cioè proprio è ambiguo in se stesso fra realtà e irrealtà. Ne parlavo in settimana con Sofia e effettivamente diciamo di questo, nel senso nel momento in cui penso alla morte è un irreale perché non c'è nulla di reale, quindi è come un po' il rischio che è l'anticipazione della catastrofe. E questo penso che sia consolidata come cosa. Però nel momento in cui noi accettiamo consapevolmente il fatto che nasciamo morendo e moriamo vivendo, quindi a livello biologico contempliamo il fatto che siamo vita o morte, cioè la stessa morte è qualcosa di già reale, cioè è una sorta di irreale temporaneo, quindi comunque c'è un quid di reale e di irreale. Io credo che sia un concetto abbastanza molto ambiguo, molto più ambiguo di quello che può essere.
Beh, ma il problema è che quando cominci a prendere questi concetti diventano tutti ambigui. No, lo stesso concetto di vita noi non siamo in grado di descriverlo, non siamo in grado di dire cos'è che sia vita fondamentalmente, perché se vai a prendere gli esperimenti che fanno all'MIT o a Santa Fe, vita è semplicemente un riprodursi secondo certe regole che può essere ottenuto anche da delle simulazioni di computer, che poi questo è ovviamente il problema alla base di tutta una serie di questioni sull'intelligenza artificiale, tutte quelle cose lì, chiaramente, no? Ecco, però noi non abbiamo, ad oggi, non abbiamo una definizione ufficiale, effettiva e condivisa di vita né di morte, né di un sacco di altre cose. Ci comportiamo come se, ma quello è il nostro, come dire, il nostro unico modo di fare fondamentalmente, questo poi lo trovi confermato nelle cose e via discorrendo. Quindi sì, il problema, il bello del pensiero è esattamente questo, che quando cominci a pensare a un qualche oggetto qualunque, anche il più banale, quello poi diventa improvvisamente non più banale. Anche se in effetti la morte, da questo punto di vista, una volta che la cominci a rendere meno universale e meno assoluta, che è un po' il modo di fare che cerchiamo di adottare, la morte è appunto un qualcosa, è parte di quello che tu sei da sempre. C'è niente da fare, insomma, noi siamo esattamente questo, siamo un processo. E lo siamo anche da un punto di vista fisiologico, cioè al di là della questione psicologica, perché noi purtroppo abbiamo questa mania moderna di ridurre tutto ciò che non è concreto alla psicologia. La psicologia è uno dei punti, è uno dei punti di vista, ma non è che esaurisca tutto il discorso, fondamentalmente, no? Noi siamo un processo anche da un punto di vista fisiologico, che era quello che vi dicevo l'altro giorno. Nel momento in cui accettiamo di essere 90 miliardi di esseri viventi che non hanno la nostra durata di vita, è evidente che noi siamo ben oltre il singolo. Cioè, dire il singolo è una forzatura abbastanza marcata. Noi siamo universi che camminano dal punto di vista delle cellule. No, noi siamo l'ambiente nel quale quelli nascono, vivono e muoiono senza proprio nessun tipo di altre questioni. E quindi come facciamo a definirci singoli, soggetti, unità? Noi siamo in qualche misura una specie di miracolo di un universo che pensa, però ecco, insomma, dovremmo capirlo che effettivamente siamo una specie di miracolo, perché una volta che cominciamo a entrare in quest'ottica, a parte il discorso della sincronizzazione che rimane una cosa vertiginosa, no? L'idea che appunto 90 miliardi di esseri viventi riescano a far sì che io mi senta uno e mi percepisca come uno, non è proprio banale come discorso, se vogliamo essere onesti, ecco. Però al di là di questo, appunto, c'è da rendersi conto dei problemi della scala. Noi delle scale non, alla scala non pensiamo mai, noi siamo sempre l'ultima ruota del carro, siamo sempre il famoso granello di sabbia, no? Queste cose, ma noi non siamo ben oltre questo, noi siamo effettivamente su una certa scala, siamo cosmi. E come tali diveniamo e abbiamo, non semplicemente da un punto di vista di umore, da un punto di vista di formazioni psicologiche, ma diveniamo da un punto di vista fisico. Noi siamo un costante evento di catastrofe e di rimessa in ordine, siamo dei genocidi quando abbiamo delle malattie, cioè andremmo concettualizzati in modo radicalmente diverso anche noi, fondamentalmente. No, perché noi abbiamo questa idea che siamo là, no? Insieme alle parti, arrivederci e grazie. No, perché poi appunto abbiamo gli anticorpi monoclonali, abbiamo le cellule staminali, cominciamo a chiederci come cazzo è possibile che in un DNA che per quanto complesso è comunque, no, poco rispetto a tutto quello che accade in noi, cioè com'è possibile che ci rigenerino certi tessuti, si rigenerino fino a un certo punto, le cellule diventino a seconda delle esigenze, queste esigenze chi le formula? Cioè c'è qualcuno da qualche parte, dice allora tu vai lì, tu vai lì, c'è il sergente cattivo dentro al commissario che manda i vari agenti a fare cose, mi pare evidentemente di no, però ecco, quando cerchiamo di anche semplicemente immaginarci come questo accada, rimaniamo, no, completamente sbalorditi perché non ci abbiamo mai pensato, perché queste sono altre conseguenze del famoso sapere di più, effettivamente, no? Il successo della scienza ci lascia assolutamente senza parole sulla stessa autorappresentazione di noi stessi. Noi cosa siamo di preciso? Bisogna appunto cominciare a ragionare in che scala, vedere da che punto di vista ne parliamo, perché da certi punti di vista siamo un tutto, da altri punti di vista siamo un nulla. Ecco un altro dei motivi per cui l'uomo è mediano per certi versi, no? Quindi vedete che la connessione con l'ambiente diventa sempre più stretta mano a mano che smantelli questi punti di vista, nel momento in cui togli la divinità come ultimo step, il momento in cui cominci ad autoraffigurarti come un universo, un cosmo e un ecosistema, è chiaro che tutto quello che ci siamo raccontati circa questo nostro essere radicalmente altro rispetto a tutto quanto, non sta più in cielo in terra, non regge da nessun punto di vista. Ok?
Questo non fa parte della gamma dei possibili, cioè nel senso, io credo che ho sentito un intervento di Paolo Jodorowsky al Festival della Sociologia, lui parlava di senso comune, quindi questo senso che fa parte della nostra cultura per la quale tutto quel ventaglio di possibilità che sarebbero in teoria infinite, noi lo restringiamo continuamente perché ci fa molto comodo, quindi ci fa molto comodo rientrare in questa sorta di comfort zone, quindi essenzialmente riduciamo a poche possibilità alcune spiegazioni di eventi o cause che invece ne potrebbero avere molte altre.
Certo. Beh, questo è lo stesso ragionamento che fa Damasio quando parla della funzione del sistema limbico nel ridurre le possibilità sulle quali si esercita la ragione. Quindi è chiaro che, cioè, il processo di riduzione è questo, ragazzi. Io vorrei che lo capiste, perché noi ne parliamo sempre in modo un po' astratto, ma poi nella prassi è esattamente questo. La riduzione è il privarsi di possibilità, non è altro, per certi versi. Che però rimangono lì e poi chiaramente bisogna vedere fino a quando conviene utilizzarlo e quando no. Noi al momento siamo evidentemente in un momento nel quale questa strategia di riduzione non paga più, è diventata anzi pericolosa. Fino a un certo punto, per un lasso di tempo piuttosto lungo, ha funzionato molto bene, c'è niente da fare, purtroppo, no, bisogna anche riconoscere quello che è dovuto. Se la configurazione moderna è diventata quello che è, ha ottenuto i risultati che ha ottenuto. Un certo fondamento di efficacia c'era, chiaramente. Però poi a un certo punto c'è stato un mancato adeguamento di equilibri, mettiamola così, no? A un certo punto una posizione che aveva un certo rango è diventata estremamente più significativa ed estremamente più potente di quel rango equilibrato ed è diventata l'unica opzione praticabile. Ecco perché siamo nel tempo della divisione. Perché la Spaltung è diventata la dinamica unica, non ce ne sono altre al momento. Riusciamo a immaginarle, ma non riusciamo a metterle in pratica. Quello che vediamo nella prassi è una costante separazione, una costante atomizzazione di qualunque cosa. E a quel punto è ovvio che devi uscire dalla comfort zone, perché quella comfort zone diventa una specie di, come dire, di cella di contenimento nella quale non fai altro che spegnerti alla fine, insomma. Quindi devi necessariamente sbloccarlo. È chiaro che se funzionano in qualche misura i ragionamenti che stiamo facendo. Ah, ecco, mi sono ricordato che volevo dirvi della religione. è tornato. Perché la religione, da questo punto di vista, è probabilmente uno degli strumenti. No, nel momento in cui noi prendiamo in considerazione il come rigeneriamo il mondo, la religione, per le sue caratteristiche, però appunto di religione viva, diciamo, mettiamola così, di religione non abbandonata dalla religiosità, è uno dei principali tramiti tra noi e la realtà. Ed è quindi uno dei principali agenti di reintegrazione. No? Quindi religione e simboli, religione e immaginazione sono i due canali privilegiati che io vedo quando comincio a chiedermi poi nella prassi, no? Come accade? Com'è possibile che io rigeneri il senso del mondo senza farlo apposta, senza mettermi a tavolino e dire adesso o dico io il senso? No, chiaro che questo non lo faccio. Però in qualche modo lo riesco a fare lo stesso perché ci siamo arrivati fino ad ora, quindi evidentemente, no? Ecco perché dobbiamo ragionare appunto su una serie di attività che non a caso prima erano considerate molto più importanti e che noi abbiamo svalutato, ad esempio l'arte. L'arte in tutte le sue componenti è un costante tentativo di portare nel mondo altro, che tu puoi capire, non puoi capire, ma comunque è lì, diventa qualcos'altro anche lui, no? L'arte diventa il simbolo, il logo, diventa l'evento per il quale tanta gente si riunisce e si frequenta. Non è necessario di nuovo che tu capisca che quello in quel momento è un intervento che sta riarricchendo il senso del mondo, perché tutta sta dinamica di per sé, se tu la metti in luce, la ammazzi. Quello è uno dei grandi punti complessi, no? Sono quei tipi di discorso che quando li fai diventare consapevoli, li chiudi. Per cui, no, è anche molto, molto disagevole intervenire, perché è chiaro che quando tu poi lo razionalizzi, tutta quella parte appunto dello sguardo buono di Fink, quello in cui riesci a vedere appunto non l'attore ma vedi il personaggio, diventa più difficile. Quello è uno dei grandi problemi della ragione. La ragione, una volta che tocca le cose, ti rende difficile poi riuscire a recuperare lo sguardo che permetteva che quelle cose trasfigurassero. Certo, la grande arte ci riesce e non sappiamo per niente come, però insomma non facciamo altro che accorgercene. Cioè, tu vai a vedere un quadro e quel quadro è qualcosa che sfonda tutte le tue concettualizzazioni, tutti i tuoi ragionamenti, tutte le tue cose. Io ho visto uno dei miei autori preferiti è Hirsch attualmente, no? Che è quello che ha fatto le mucche sotto formaldeide, che insomma lasciano un po' il tempo che trovano. Però ha fatto anche dei quadri che sono dei collage di ali di farfalla che sono di una bellezza stupefacente. E tu li guardi e c'hai poco da pensare al fatto che è un logo, al fatto che sono prodotti economici, al fatto che c'è tutta una logica mercantile alle spalle, al fatto che lui tutto quello che ti pare è trasceso. Ed è questo che andrebbe in qualche misura recuperato, proprio che guarda caso è il senso della meraviglia di cui parlava Platone. No, il riuscire a buttare a lasciarsi dietro tutti questi che sono, per carità, ragionamenti pertinenti, ma che non esauriscono in nessun modo la questione. Non so se mi spiego. Noi invece abbiamo questo atteggiamento per cui riduciamo le cose a dei loro aspetti, perché è vero che il sesso, l'amore sono sicuramente anche un processo chimico, ma te pensi di poterli ridurre a un processo chimico? Posso semplicemente dire che sono delle alchimie per le quali i miei feromoni si sposano con i feromoni di un altro o altra che sia e questo finisce, ma ha descritto tutta la faccenda? No, è qualcosa che ha anche a che fare con i feromoni, ma perché dovrebbe essere solo un problema di feromoni? Cioè, tutti i riduzionismi e tutti i determinismi hanno questa brutta abitudine del dirti che sono solo quelle cose lì, perché non c'è invece anche l'estetico, non c'è anche l'energetico, non c'è anche l'economico, non c'è anche il sociale, c'è tutto. Cos'è che mi dà il diritto di scegliere uno di questi fattori e dire questo, quello è importante, il resto sono cazzate? Ma chi te l'ha detto? Cioè, il fatto che mi si attivino certe parti del cervello in certi momenti è in grado di spiegarlo? Allora, quel momento è spiegato dal fatto che mi si è attivato il cervello. No, il mio cervello si è attivato perché c'era quel momento. Dopodiché, perché si è attivato lui e perché c'era quel momento, io ancora non lo so. Quindi, no? Ecco, il punto è tutto lì. Ed è lo sguardo cattivo di Fink, no? Il fatto che appunto tu vedi un lavoro teatrale e non vedi i personaggi, ma vedi l'attore che sta facendo finta di essere un altro. Che era esattamente quello che invece doveva evitare la tragedia, se diamo retta a Nietzsche, no? A tutte le varie storie, le varie questioni. Ai tempi tu andavi a vedere gli dèi che interagivano, andavi a vedere gli eroi, andavi a vedere quello che era giusto che tu vedessi, perché tu sei in grado di farlo questo, sei in grado di andare oltre, cazzo, e quello è il problema, no? Nel momento in cui tu però vai a teatro e sai che c'è gente che sono in linea di massima dei palloni gonfiati, che rompono terribilmente i coglioni, hanno imparato delle parole e te le dicono, ma che ci vai a fare a teatro a quel punto? No, se per te quello che è lì è uno che sta scrivendo un pezzo di carta e non è il re in questione che sta emettendo un editto, ci potevi non andare a teatro. Perché il teatro, come il cinema, come la narrazione, come la nostra vita, purtroppo, è questione di crederci. È tutto lì. È questione di credenze, no? È quello che dice anche Sennett. Se io esulo dall'essere convinto, dal credere, non vado da nessuna parte. E noi abbiamo creato invece una cultura dove credere non serve. Anzi, è un comportamento immaturo, infantile, ingenuo, eccetera, eccetera, eccetera. No, i risultati si vedono poi. Perché come a teatro un attore, un grande attore, è un attore che ti fa andare oltre tutta questa serie di cose che sai, che ti fa vedere Re Lear, ti fa vedere Macbeth, ti fa vedere Godot, ti fa vedere chi è, quello che dovrebbe essere. Allora anche nella vita normale chi riveste un ruolo credendo nel ruolo è meglio di uno che lo fa in modo meccanico. E questo lo vedete tutti, lo sapete tutti, ne avete tutti una consapevolezza costante, anche nel modo in cui voi interpretate i vostri ruoli. Figuratevi che noia mortale è fare qualcosa senza crederci. O puoi far fino a un certo punto, per qualche tempo, ma poi piano piano non ci avrai più. E c'è tutta la dinamica dell'alienazione, c'è tutta la dinamica del, no? Di tutta questa serie di mancanze di senso, eccetera. Il senso è anche credenza. Ecco perché la religione è così importante. Come diceva il Don Juan di Castagneda, era esattamente una forma di follia controllata. Io so che non è vero, ma ci credo lo stesso. È così. L'unico modo in cui posso andare avanti è così, perché altrimenti, no, se dovessi basarmi semplicemente su una valutazione nichilistica, come diceva Severino, una valutazione semplicemente materialistica, tutte le varie fregnacce che ci siamo raccontati il secolo scorso e via discorrendo, e non si capisce che starei a fare qua. Non si capisce perché dovrei fare le cose che faccio e non altre, non si capisce per quale motivo dovrei farle in un certo modo e non in un altro. Non ci sarebbe proprio nessun tipo di possibile spiegazione o possibile, giustificazione del mio essere quello che sono. Se io non credo, sono rovinato. Anche il credere e il non credere, per certi versi, è una forma di credere, evidentemente, no? Però per altri versi è la peggiore che potevamo scegliere, evidentemente, perché appunto non solo impedisce di godere di buona parte di quanto c'è di buono al mondo, ma ti fa pure lavorare male, che c'è poco da fare su questo. Il momento in cui tu rinunci a qualunque tipo di questa sostanzializzazione del comportamento, il comportamento diventa un comportamento meccanico, un comportamento che non è in grado di rispondere alle sfide, non è in grado di adattarsi alle circostanze, non tiene in alcun conto le varie differenze, le varie possibili interpretazioni, eccetera, no? Diventa una cosa appunto insopportabile, come la burocrazia, per esempio, o come tante altre cose che abbiamo pesantemente fra noi oggi. Quindi direi che questo tipo di discorso va assolutamente integrato, ma dal mio punto di vista si integra nel momento appunto in cui cominciamo a recuperare il discorso qualitativo, il discorso della corporeità, il discorso della capacità immaginale, perché nella capacità immaginale, nella frequentazione, nella rivalutazione del corpo, no, come mette bene in luce Maffesoli, c'è un'etica intrinseca. Quando Maffesoli parla dell'etica dell'estetica, parla esattamente di questo, del fatto che c'è una generatività di credenza in certi comportamenti che vedono il corpo alla loro... Ok, datemi un attimo, devo cambiare le batterie, se no ci perdiamo tutto. Seconda.